Buonasera a tutti, lunedì 10 febbraio, ancora un pochino usciamo dall'inverno di questo 2025, saremo alla 33-34esima puntata, non lo so, del Bar delle Verità, grazie a un'idea di Davide Cerutti e io che mi presto molto volentieri a fare da spalla, perché così diffondiamo un po' di cose, Davide ci informa su un sacco di cose. Davide, ci sei?
Ci sono, ciao Alberto, buonasera a tutti.
Com'è l'agenda di questa sera?
Allora, stasera siamo direi liberi perché domande nuove nella chat non mi sembra che ce ne siano. Aveva postato solo un video, non so se l'hai visto, Sonia Lanzoni ha postato un video su Facebook in cui parlava un po' di questa cosa della percezione, no? Cioè del mondo che noi consideriamo il mondo come qualcosa di esterno, ma in realtà noi il mondo lo percepiamo dentro il cervello, no? È un po' collegandosi a quello che avevamo detto l'altra volta. E poi giustamente aveva detto che effettivamente noi vediamo tutti senza cioè con gli occhi chiusi ogni volta che sogniamo. Effettivamente è vero, cioè noi nei sogni vediamo chiaramente un sacco di cose, vediamo il mondo, vediamo tutto, no? Eppure abbiamo gli occhi chiusi, no? Questo è perché noi tutto quello che vediamo in realtà lo vediamo dentro al cervello e questo è interessante. E se vogliamo possiamo anche, come dire, provare a approfondire un po' questo argomento. Cioè di cos'è la realtà e di cos'è la nostra percezione.
Io avevo anche un'altra richiesta, non so se l'hai vista oggi, che ti ho mandato, perché sono fanatico, sono fanatico di Hammer, ma sono anche fanatico del fatto che la verità non si contraddice e si manifesta in tante maniere. Io sono affezionato a questo modo di dire che è lo spirito soffia dove vuole, quindi non possiamo incanalare lo spirito o la verità e pretendere che si riveli a noi e agli altri no. Oppure che si riveli sempre nella stessa maniera. Quindi, quando trovo delle cose che in maniera più o meno esplicita, ma molte volte anche non tanto esplicita, un po' nascosta, che comunque confermano quello che sappiamo, sono contento perché mi sembra una conferma ulteriore. Non che ne abbia bisogno, perché, come dico spesso, per me l'incontro con Hammer è stato come la caduta di cavallo di Paolo di Tarso, no? Cioè,
Sì,
proprio una.
anch'io mi sono sempre folgorato sulla via di Damasco.
Esatto, folgorato sulla via di Damasco. C'è Renato che vuole, lo mettiamo. Poi, però, e per me non ho bisogno di conferme, però quando le trovo, secondo me, sono proprio belle. Volevo chiederti un tuo parere su un testo che avevo trovato. Se Renato ha un intervento veloce, lo facciamo parlare, dimmici pure. Se no, continuo questa cosa qui, ti faccio parlare alla fine. Dici Renato.
Ok, io avevo una domanda rapidissima per Davide. Buonasera a tutti, intanto.
Ciao Renato, ciao.
Ciao. Allora, nello studio delle ostellazioni cerebrali ho visto che nelle aree del territorio, Davide Hammer dice che quando abbiamo appunto una ostellazione che riguarda le aree del territorio, non aumenta la massa conflittuale,
Sì,
giusto?
sì.
Ma facciamo un esempio pratico per farti capire quello che voglio dire. Se mentre io ho una ostellazione le aree del territorio. Sono sfigato e vado.
Renato.
Sì, dimmi.
Te la puoi tenere un attimo? Che guarda, sono le 9:07. Prometto che in 8 minuti finiamo per 9 e un quarto. Volevo finire questo discorso qui perché ci
Va
tenevo un
bene, va
pochino.
bene, va
Cioè,
bene, vai.
però tu rimani lì e dopo fai questa domanda, va bene? Visto
Ok,
che l'avevo
benissimo, vai,
cominciato,
almeno
non ti
vai,
dispiace.
non rimaniamo sempre all'ultimo, vai, grazie.
Sì, no, tranquillo. Allora, quello che avevo detto era questo. Vi racconto brevemente qual è il contesto. Mia mamma, che è salita in cielo quasi 2 anni fa, perché era il 93, aprile 93, gli ultimi mesi della sua vita è stata allettata e noi cioè, assistevamo insieme a una badante. Però per i 30 anni precedenti, quindi dai 60 ai 90, è stata in contatto, anche mio papà, tutti e due, con una signora di Suzzara, in provincia di Mantova, che a fine anni 70, fine anni 70, aveva perso il figlio, che si chiamava Gino, e figlio unico, morto in un incidente, tipo a 20 anni, 19-20 anni, e questa mamma, molto addolorata per la perdita del figlio, dopo qualche anno ha cominciato a sentire il bisogno di cercare di comunicare, e con delle più o meno, chiamiamole con un termine molto denigratorio, sedute spiritiche, anche se sembra di buttare, di mettere tutto un po' in cattiva luce, però diciamo che non mi viene in mente un altro termine, hanno cominciato a ricevere messaggi da questo figlio. Mia mamma viene da una famiglia cattolica tradizionale che mai si sarebbe permessa di accettare come valido questi messaggi, hanno cominciato a leggerli e se ne è innamorata e aveva dei pacchi, proprio dei pacchi di messaggi, perché poi queste signore si trovavano a Suzzara, poi andavano in montagna a Folgheria, dove aveva la casa dei miei, quindi si sono conosciuti lì in montagna e dopo un po' sono entrati in confidenza, gli passavano anche tutti questi messaggi, poi loro sono venuti anche a casa nostra, eccetera, eccetera. Quindi hanno avuto questa amicizia di anni e questi messaggi erano continui, della serie più che settimanali, tipo 2 o 3 volte alla settimana, per anni e anni.
Come glieli faceva avere questi messaggi?
Con il piattino avevano come si chiama?
Ah, la tavola UGA.
Come si dice, tutte le lettere messe su sì. E poi il piattino che andava velocissimo. Mia mamma ha anche partecipato un paio di volte. Mio papà no, perché lui la vedeva come una cosa... sono ste robe. Però la cosa più bella di tutte era, secondo me, la bellezza di questi messaggi. Non erano mai banali, non erano mai, ti dico, veramente incredibili. Gli ultimi mesi di vita che ha fatto mia mamma, lei, quando andavamo a tenere compagnia, lei diceva, dai, prendi un foglio a caso, aveva questi pacchi di fotocopie, prendi un foglio a caso e leggimene un pezzettino, perché le piacevano tanto e noi la accontentavamo. Una sera, che ero io, toccava a me, forse un sabato sera, perché la badante aveva il fine settimana libero, mi viene questo messaggio e io gli sono saltato sulla sedia, perché ho detto, ma questo non può che essere vero, perché alla luce delle leggi biologiche era chiarissimo. Perché dovete sapere questo, alla fine, quando c'era questa continuità, non è che si chiedeva sempre a Gino la vita eterna, oppure che ne so, c'erano anche richieste un po' più, non dico terra a terra, cioè certo quando gli chiedevi, dimmi i numeri da giocare all'otto, chiaramente no, però magari uno c'aveva dei mal di testa, un altro c'aveva dei problemi, un altro c'aveva il tumore, l'altro c'aveva... e chiedevano anche queste cose qui. E se vi leggo questa cosa qui, per me è stata molto illuminante, volevo sentire il parere di Davide. Allora c'era questa Graziella, che era una di quelle amiche che si trovavano, e che aveva dei problemi, e la risposta di Gino è, ti rassicuro Graziella, e ti invito soltanto a preservarti dai fatti infiammatori che permettono al tuo fisico di reagire in maniera spontanea a momenti di debolezza interiore. E già qui non dice è una malattia che devi curare, prendere questa o quest'altra, no. Ti rassicuro, sono fatti infiammatori che è una reazione del tuo fisico. E poi ti dice anche, se vogliamo, non dico la soluzione, però quello che deve fare. Purificando l'ambiente... il fisico risponderà graduatamente agli sbalzi di umore sia fisico che psichico. Ti ripeto, sei giovane, ma il fisico deve adeguarsi ai mutamenti fisiologici. L'ambiente è lo stato che create intorno a voi, quindi non sta dicendo stai male perché c'è l'inquinamento. Certo. Voi avete queste reazioni per lo stato che create. Aspetta che continua. È la risultanza di tensioni continue che si sovrappongono. E, questa è ancora più bella secondo me, creano barriera alla luce vivificante che vuole penetrare in voi. Cioè le tensioni continue che si sovrappongono creano una barriera alla luce che vorrebbe penetrare in voi, la luce vivificante. A questo punto la Graziella risponde, ma come faccio a purificare l'ambiente? Perché c'era lo dialogo, no? Facevano la domanda e poi avevano la risposta. Certo. La risposta alla domanda come faccio a purificare l'ambiente è volontà, aiutata dalla fede, virgola, serenità acquisita dagli intenti retti e dalla onestà interiore. Allora Graziella rifà la domanda, dice, ma dove sbaglio? E lui risponde, rileggi, è tutto chiaro. Non incolparti di errori, ma umilmente affidati alla carità suprema. Gli errori umani sono risultanza di poca fede nella provvidenza e nelle possibilità individuali. E poi continua. E allora io quando l'ho letta questa, sapendo che questi qui si trovavano per chiedere consigli, questo c'è il mal di denti, questo, ho detto ma è profonda di per sé, però se uno conosce le leggi biologiche si sposa perfettamente, secondo me ti sta dicendo i tuoi malanni sono la reazione all'ambiente poco sano che voi create con i vostri pensieri, con le vostre paure, eccetera. ho voluto fare un accostamento troppo esagerato o no? Qual è il tuo parere, Davide?
No, no, non è per niente esagerato. Anzi, nella parte iniziale quasi... Quasi sembrava che collega dice preservati dagli stati infiammatori causati da tensioni precedenti, sostanzialmente dice questo, ho capito bene?
Esatto, preservarti dai fatti infiammatori che permettono al tuo fisico di reagire in maniera spontanea.
Esatto, perché l'infiammazione è in PCL, quindi la fase PCL è una fase di reazione del corpo a quello che è successo nella fase di conflitto attivo, che è una fase di tensione. Quindi direi tra le righe, direi che ha detto il decorso di fase. Ma guarda Alberto, secondo me la medicina di Hammer è ovvia. Cioè noi, nel momento in cui noi ci stacchiamo dall'ipnosi in cui siamo cresciuti, è ovvia. E quindi probabilmente quando moriamo, sai, si dice che ci stacchiamo dal corpo prima emozionale, poi prima dal corpo fisico, poi da quello emozionale, e lì togliamo anche tutti i condizionamenti di cui siamo stati soggetti tutti durante la vita, no? E quindi diventa ovvio che le cose sono così, cioè che le malattie non arrivano per maledizione divina, inquinamento, genetica, ma sono frutto sempre della nostra visione del mondo, di come noi approcciamo il mondo, la nostra percezione del mondo, no? Quindi è questo in fondo che gli dice lui, no? Mi sembra.
Mi piace che tu dica che è ovvio, perché tutti quelli, tantissimi di quelli che ho sentito che hanno avuto l'esperienza di premorte, le NDE, Near Death Experience, dicono: quando ero dall'altra parte vedevo tutto vedevo tutto con estrema chiarezza ed era tutto perfetto. C'è una indiana che si era trasferita in Hong Kong, che si chiama una delle esperienze più famose, Anita Morgiane, ha scritto anche dei libri, che dice: io capivo quando ero di là che i tumori che avevano una loro logica, non erano sbagliati, avevano un senso. Certo. Ed è bellissimo, perché uno che non lo sa dice, caspita, impazzita.
Tutto ha un senso, solo che purtroppo quando ci arriva qualcosa che non ci piace, a posto di cercare, cioè magari un dolore, un fastidio, un qualche tipo di sintomo, al posto di, siccome non ci piace ci hanno allevato in modo che ci preoccupiamo di ogni alterazione del nostro corpo, e allora la rifiutiamo, e allora ci togliamo la possibilità di comprenderla. Perché se tu appena arriva una cosa, subito arriva un messaggero, tu subito, prima ancora di sentire cosa dice, lo mandi via o gli spari, capisci che non potrai mai sapere il messaggio, ma il messaggio te lo manda continuamente. L'universo ci manda sempre continuamente questo messaggio, che è che tutto ha un senso. Se hanno un senso persino le malattie, direi che possiamo dire che tutto ha un senso in questo universo. No?
Scusami Renato, vai pure adesso, volevo completare il discorso.
No, volevo solo dire che c'è Cristina che c'è sempre, che mi dice che non riesce a entrare. Hai idea del perché? Non riesco a collegarmi per la diretta, non riesco a capire il perché. Non so, però senti comunque, no, Cristina? Poi, no, non riesci neanche a sentire, perché se non riesci a entrare... Non so cosa dirle.
Provi a spegnere e riaccendere, non direi, no.
Prova a dirle così, dai, che è l'unica.
Purtroppo è sempre quella. Va bene, Renato, scusa che ti ho interrotto.
No, scusami te, che volevo iniziare un pino prima, sennò poi mi ritrovo, come al solito, sempre.
Hai fatto bene, vai.
Allora, la curiosità era questa, siccome appunto mi sto studiando le costellazioni cerebrali, quindi nelle aree del territorio, stavo dicendo, che dice Hammer che praticamente non si forma massa conflittuale, no? Però leggendo nelle altre parti del libro poi non c'è una specificazione a questa sua cosa, quindi volevo capire un po' che interpretazione tu ne sai un po' tu, Davide. Ti fa un esempio pratico, no? Se noi abbiamo una qualunque appunto costellazione delle aree del territorio e appunto per fare un esempio pratico, la persona magari contemporaneamente vive anche un conflitto del profugo, no? Ce n'ha uno soltanto, poi la persona iper sfigata ha un secondo conflitto del profugo, quindi ce l'ha sia a destra che a sinistra, e va in un'ulteriore costellazione, no? Ma per quanto concerne, diciamo, questi ulteriori conflitti del profugo, cioè non maturare massa conflittuale, secondo te cosa intende Hammer? Cioè no, che non c'è proliferazione cellulare?
No, allora, questa cosa che i programmi si bloccano e non fanno più massa conflittuale riguarda soltanto le aree del territorio, quindi soltanto le aree corticali del territorio. All'inizio in realtà Hammer aveva ipotizzato che in ogni costellazione si fermasse la massa conflittuale, però poi l'evidenza gli ha fatto vedere che in realtà no, nelle altre costellazioni, compresa quella del profugo, non succede questo, cioè non si arresta la massa conflittuale. Questo succede soltanto nelle aree del territorio. Per esempio, nell'area del territorio, se uno ha un programma che ne so, alla laringe, ok? Alla laringe dentro l'area del territorio. In fase attiva abbiamo ulcera, ok? Quindi in fase attiva si ulcera sempre di più la laringe. Se abbiamo solo quel conflitto e rimaniamo in conflitto attivo, continuerà a ulcerarsi la laringe. Se però, mentre siamo in fase attiva della laringe, facciamo un altro conflitto di territorio, di identità, a seconda se siamo di estrema, di mancini, maschi o femmini, lo sai, no? Comunque facciamo un altro conflitto che va a prendere l'altra area cerebrale, che ne so, i bronchi o le arterie coronarie o la piccola curvatura o anche le vie urinarie sinistre. Allora rientriamo in costellazione e da quel punto, anche se il conflitto della laringe rimane attivo, però non fa più massa conflittuale, cioè non fa più ulcera.
Ok, quindi si stoppa l'ulcera.
L'ulcera rimane a quel livello che c'era prima della costellazione. Non ho tentato la costellazione, basta, si ferma lì.
Ok, questo quindi è. Tu dici che questo è riferito essenzialmente soltanto a quei programmi appunto delle aree territoriali, ma non era riferito se contemporaneamente ci sono altri SBS e non sono delle aree territoriali?
Esattamente, nel tuo esempio se uno fa anche è in costellazione del territorio e fa anche il conflitto del profugo, è quello continua a fare massa conflittuale.
Ok, quindi la protezione che diceva Hammer sta in quella cosa che tu hai appena detto, cioè l'ulcera si ferma al momento in cui la persona fa la seconda DHS e va in costellazione e quindi in quel senso non cresce, diciamo, la massa conflittuale, giusto?
Sì, esattamente. C'è anche un altro, anche durante la gravidanza Hammer dice che si fermano le masse conflittuali, quelle però a quanto so di tutti i conflitti, cioè quando entriamo in gravidanza è come se il corpo mandasse tutti i programmi del corpo della madre in stand by e si concentra solo sul figlio, poi questi riprenderanno, se il conflitto è ancora attivo, riprenderanno dopo il parto.
Sì, come ad esempio un'altra caratteristica era quella dello stop della maturità, e nel libro oggi leggevo un esempio che comunque era fantastico, perché diceva ad una ragazzina che aveva formato, diciamo, il secondo conflitto quando aveva 13 anni, e Hammer diceva a 13 anni è il momento tipico in cui c'è il ragazzino che si comporta con quella ribellione, diciamo, verso i genitori, no? Sì. Se poi non esce da questa costellazione, poi da 13 arriva a 15 anni, a 20, a 30, a 40, va a finire che però la persona mantiene sempre il solito comportamento a causa dell'arresto della maturità, e quindi magari avremo una persona a 40 anni che si comporta come un tredicenne in costante lotta, diciamo, con i suoi genitori, e se gli vai a domandare perché lotti con i tuoi genitori, magari quello manco lo sa che è proprio l'effetto, diciamo, dell'arresto della maturità che gli continua, diciamo, come in loop a far continuare il comportamento, e più capisci questi aneddoti e più ti rendi conto che veramente la natura è meravigliosa, perché veramente non fa nulla a caso, come stavi dicendo prima. Ok, dai, allora, quindi maturità interrotta sia in gravidanza sia, diciamo, appunto nell'ambito delle costellazioni, e massa conflittuale, diciamo, soltanto sui programmi inerenti appunto al territorio, mentre non per gli altri, perché leggevo sempre nel testamento, c'era l'esempio di una ragazza che praticamente dalla TAC si vedeva che aveva un qualcosa, mi sembra, come una decina di focolai di Hammer, il che vuol dire che erano una decina di conflitti contemporaneamente. In quel caso, sì, solo quelli che comunque facevano parte delle costellazioni del territorio non avrebbero maturato e continuato una massa conflittuale, ma solo quelli che non erano delle aree del territorio continuavano, quindi a questo punto il normale decorso dell'SBS, giusto?
Sì, sostanzialmente così. Poi, guarda, una sorta di, come dire, non dico arresto, ma una sorta di bloccaggio nel momento della costellazione, questo è un mio personale parere, avviene un po' in tutte le costellazioni, che era l'ipotesi iniziale di Hammer. Però non è così evidente, cioè nelle aree del territorio proprio si vede che la massa conflittuale si ferma. Lì la massa conflittuale va avanti, però la persona in qualche modo rimane, per esempio se uno ha vissuto è andato in costellazione grave che aveva 2 anni, anche da grande possiamo vedere qualche tratto, magari nel viso, della forma della testa, così, che ricorda il momento in cui ha vissuto i conflitti che l'hanno portato in costellazione. Quindi, come sempre, bisogna vedere di caso in caso. Però la regola generale è quella che abbiamo detto, sì.
Ho capito. Va bene, Davide, dai. Intanto proseguo nei miei studi, ogni tanto approfitto per fare qualche domanda.
No, fai benissimo, ma tu leggi anche direttamente Hammer, vero?
Sì, ora in questo caso queste info le sto prendendo dal tentamento proprio per approfondire, poi di libri in realtà ne ho comprati una miriade, e dal testamento però ho visto è abbastanza difficile, però in realtà c'è proprio un dettaglio tecnico che sulle prime diciamo abbastanza difficile, però quando si vuole approfondire naturalmente poi dammi una dritta, nel senso queste cose come hai fatto tu ad assimilarle, c'è altre?
Diciamo che anche studiare un po' in generale come è fatto il cervello, così le nozioni quelle classiche possono anche servire, perché non è che tutto quello che hanno scoperto gli altri è sbagliato, alcune cose possono essere anche utili, anche la stessa psicologia, no? Un lavoro interessante da fare sarebbe ricodificare le diagnosi psicologiche, che ne so, dal narcisismo a cose così, nelle costellazioni di Hammer. Però diciamo la parte di ricerca, la parte di comunque nozionistica sui casi che possono succedere, i vari tipi di comportamento, quelle possiamo anche prenderla dagli scritti, come dire, canonici, no?
Ah, in realtà di libri sul cervello nell'ultimo anno me ne sono letta anche una ventina e confermo che è interessante, ma anche semplicemente per vedere come è fatta la struttura del cervello proprio nella sua parte anatomica, e questo aiuta naturalmente a capire un pochino meglio tutto quanto.
Sì.
Però per quanto diciamo un discorso goleardico, come posso spiegarmi, leggere gli scritti di Hammer a me piace molto di più, perché comunque lui c'ha questo modo molto umanistico poi di descrivere le cose, roba che nei testi che comunque sono di neuroscienze è un po' sconosciuta, perché hai visto lì si limitano a vedere l'essere umano come un oggetto, come se fosse fatto a compartimenti stagni.
Quello è il problema iniziale della ricerca medica, no? Che hanno spezzettato tutto, prima di tutto la mente dal corpo, e già lì capisci che noi con queste nozioni anche a livello psicologico abbiamo molte informazioni in più, perché a quel punto quando un paziente che ha problemi psicologici però ci descrive anche dei sintomi organici che ha, noi possiamo unire le cose, cosa che la medicina non può fare, perché le ha separate. Se uno va dallo psicologo e dice che ha un problema fisico, lo psicologo semplicemente lo manda dal medico e buonanotte.
Sì, no, esattamente, perché un'altra cosa molto interessante delle ostellazioni è proprio quella che stavi dicendo ora, Davide, cioè che come nei programmi SBS normali, anche nelle costellazioni non c'è certamente mai una divisione, quindi il rapporto psiche-cervello-organo funziona sempre insieme, quindi vuol dire che quando una persona ha la cosiddetta psicosi sono soltanto 2 focolai accesi contemporaneamente sia a destra che a sinistra, ma però c'è anche contemporaneamente la sintomatica negli organi, ed era una roba che prima forse non l'aveva mai notata nessuno, non lo so, che però insomma non veniva
non sapevano i collegamenti e quindi pensavano che fossero cose separate. Uno ha la sfiga di essere pazzo eppure di essere malato.
No, vabbè ragazzi, a pensarle adesso queste cose col senno di ora, no? Nel senso, sapendo queste scoperte di Hammer, cioè, ma come si fa a pensare che ci possa essere una separazione tra il cervello, l'organo l'organo e la psiche, cioè
Ma
come se una
sì.
cosa davvero fosse, cioè una cosa talmente assurda, boh, però.
Ma questo Renato ci deve dimostrare a che livello siamo stati tutti ipnotizzati. Come dicevo prima, se togliamo anche solo in parte l'ipnosi in cui siamo finiti, diventa ovvio quello che ha scritto Hammer e quello che ha scoperto Hammer. E Hammer stesso ha detto che le sue leggi, chissà quanti le hanno già portate alla luce nel passato, perché sono in realtà collegamenti che di base sono intuitivi, sono ovvi.
Sì, sono talmente ovvi, sono logici proprio, infatti. E infatti si rimane meravigliati quando si capiscano proprio, e soprattutto ti meraviglia il doppio quanto poi sia difficile per le persone che magari, che ne so, lavorano in medicina, accettare l'ovvietà di queste cose proprio perché sono sempre nel profondo di quell'ipnosi e
No,
per questo non.
loro sono ancora più ipnotizzati, capisci? Perché ci hanno studiato tanti anni quelle cose e quindi è per quello che è ancora più difficile.
Vabbè, comunque io ringrazio Renato per avermi fatto scoperto Hammer e mi sto a divertire un sacco con le ostellazioni. Dai, a studiarle, intendo dire, in questi giorni.
Bravo,
Tanto dai, vi
Renato.
ringrazio, ragazzi.
A
Buono
te.
studio, buono studio. Ciao.
Allora,
Grazie.
Davide, c'è una domanda da Antonio che dice: faccio io una domanda. Laura, L'apostrofo Aura,
Aura.
non Laura, non Laura non c'è, ma di
Aura.
Neck, ma la L'apostrofo Aura, a cosa è dovuta? Le leggi biologiche si possono usare anche come un'arma? Accidenti, sono due domande diverse, però.
Domande
Non
diverse.
esatto, non pensate anche voi che se ci fosse la sesta legge biologica parlerebbe della crescita spirituale della persona? Mamma mia, sono tre cose diverse. Cos'è l'aura? Le leggi biologiche si possono usare come un'arma? E se ci fosse la sesta legge biologica? Una alla volta. Ah, aspetta che vuol parlare, aspetta che lo abilito, Antonio,
Sì,
aspetta.
volevo dire solo una cosa. Volevo dire solo una cosa, Alberto, che tu hai fatto partire la diretta dal canale Al Bar delle Verità questa volta? Anche
Ma anche la settimana scorsa?
settimana scorsa. Però due persone si sono cioè, Cristina era adesso è entrata, ci ha detto Cristina, se vuoi intervieni. E non riusciva a entrare perché andava nel canale ingannati, evidentemente. E anche
Non
Anna
la
Maria.
trovava, non è che non riusciva a entrare, non la trovava
Non
proprio.
trovava proprio, sì, anche Anna Maria mi dice che non l'ha trovata, adesso le ho scritto di andare al canale Al Bar delle Verità, quindi da adesso in poi la registriamo direttamente nel canale del Bar della Verità.
Sì, ma
Ok.
era già dalla volta scorsa comunque.
Non mi sono accorto, comunque io adesso quelli che mi chiedono gli dico semplicemente, è anche più semplice, gli
Però
dico su canali.
nel canale Telegram Ingannati l'ho scritto, guardate che si fa dal canale Bar della Verità. Va
Non
bene, dai.
si vede che non l'hanno
No,
guardato e
perché
neanche io l'ho guardato.
noi vogliamo selezionare i nostri ascoltatori.
Certo, quelli, solo quelli
Facciamo.
attenti.
Esatto, solo quegli attenti possono collegarsi, quelli distratti no.
No, ma per certi versi va anche
Qualunque
meglio
strada.
così perché almeno è tutto lì, no? Ci sono le dirette e poi ci
Sì,
sono
sì.
dentro lì le puntate
Esatto,
registrate.
esatto,
Mettiamo
esatto,
così, va
esatto.
benissimo. Dai. Allora,
Aspetta che Antonio vuole parlare.
Ok.
Sì, buonasera a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao. Volevo soltanto dire che non è necessario poi approfondire magari quelle due cose riguardo le cinque leggi biologiche. Magari c'è gente che ha problemi di salute, sarebbe meglio dare precedenza a loro. Però se non ci sono altri argomenti, magari te la sparo anch'io una. So che dell'aura ne avevi già parlato in passato, eh. Comunque, se mi fai mi dai una rinfrescata, mi fai una cortesia. Grazie.
Allora, l'aura, ci sono persone che vedono questa aura e c'è anche la possibilità di fotografarla. C'era questa famosa macchina Kirlian che la fotografava e adesso credo che ci siano anche degli strumenti più sensibili. E quindi è praticamente un alone energetico che c'è attorno al nostro corpo. E chi vede l'aura, io conoscevo una donna, una persona che vedeva l'aura e mi diceva che diciamo, le disfunzioni organiche, che poi lette secondo la medicina di Hammer, sono programmi biologici in atto, si vedevano dall'aura, perché l'aura presentava in quella zona un colore un po' diverso, una tonalità a volte più scura. Una vibrazione diversa e quindi la persona, chi vede l'aura, riesce a capire in quale zona c'è in atto un programma biologico, no? Ci sono un po' di persone che hanno questa capacità. Poi, ovviamente, dipende sempre uno come interpreta la cosa, perché se uno non conosce la medicina di Hammer e vede una fotografia con questa cosa, può facilmente dire che lì c'è una malattia, e quindi fare in realtà fare quello che fa la medicina, no? Con i suoi esami, ti dice lì c'è una malattia, quindi non è molto più utile. Molto più utile sarebbe se la persona, beh, diciamo che chi vede l'aura tendenzialmente è già una persona abbastanza evoluta da già vedere i processi organici in maniera diversa, sicuramente in maniera olistica. E quindi sì, potrebbe anche essere utile, se vogliamo, a livello diagnostico, un po' come Hammer usava le TAC cerebrali, che adesso purtroppo con i nuovi macchinari i conflitti attivi non si vedono, e gli edemi li modificano tutti e diventa un casino leggere anche quelli. Si può anche pensare di provare a utilizzare anche questi sistemi, no? Diagnostici, poi ovviamente abbinati al parlare con la persona, perché anche Hammer non si limitava soltanto a vedere le immagini, no? Poi diciamo da lì aveva degli strumenti in più per indagare con la persona più precisamente, oppure queste indagini qui possono essere utili nei casi in cui non puoi parlare con la persona, cioè con gli animali, oppure se è una persona in coma o comunque che non può comunicare, no? Quindi sì, sì, è una cosa che esiste, ma io penso che ormai anche la scienza ufficiale, non lo so, Alberto, sai se la scienza ufficiale l'ha accettata la presenza dell'aura o ancora la nega?
No, non sono preparato su questo.
Ma io penso che ormai, visto che si può anche fotografare, credo che...
Sì, questo l'avevo sentito anch'io.
Difficile negarla ormai.
La prima domanda di Antonio era se si possono utilizzare leggi come arma. Io direi proprio di sì.
Beh, cioè, sì, secondo, se vogliamo...
In pandemia l'hanno fatto.
Esatto, cioè, tanti hanno detto questo, no? Cioè che probabilmente chi ha organizzato la pandemia conosceva bene le leggi biologiche, quindi sapeva bene che basta mettere la paura e sapendo che le persone credono a quello che la televisione dice e quindi si impauriscono facilmente, possono fare conflitti. Poi ovviamente non è che tutti fanno conflitti e poi dipende dall'intensità, però come diceva, non so, mi ricordo più se Platone o chi, che aveva detto, era d'accordo col diavolo che portava una pestilenza che uccideva una persona su 10, invece poi sono morte 7 su 10, e il diavolo gli ha e qualcuno ha chiesto al diavolo spiegazioni, no? E il diavolo ha detto: ma sì, ma io ho ucciso veramente 1 su 10, gli altri sono morti per la paura, sono morti per il conflitto e le conseguenze che hanno fatto. Quindi sì, sì, certo che possono essere usate come armi, come tutte le conoscenze esoteriche si possono utilizzare anche come armi, se vogliamo. Se tu vuoi fare del male a una persona, puoi anche pensare di fargli vivere un conflitto biologico molto forte e farlo perdurare, capisci? Quindi è un po' la magia nera, no? Le conoscenze esoteriche si possono utilizzare sia in un modo bianco, positivo, cioè per aiutare la comprensione e lo sviluppo anche della consapevolezza dell'essere umano, oppure possono essere usati per fini personali, certo.
Guarda, mi è fatto venire in mente una cosa che non mi ricordo dove l'ho letto, ma tanti anni fa, che c'erano i famosi villaggi africani dove c'era lo stregone che aveva il bastone con il quale toccava le persone, queste si ammalavano, morivano. Mm-hmm. Quando sono arrivati i cosi, quando sono arrivati gli esploratori europei, allora mandavano avanti lo stregone per farlo toccare anche loro, per farlo morire, questi lo guardavano. Non c'era, cosa vuoi da me? Non moriva nessuno, perché chiaramente non era vittima del condizionamento, per cui lui era lo stregone che poteva farti morire.
Allo stesso modo, no. Se tu prendevi uno di questi selvaggi e lo mandavi in uno studio di un medico, e il medico gli diceva che aveva un tumore, 3 mesi di vita, esatto. Con ogni probabilità si faceva una risata e usciva, e diceva: io sto benissimo.
Non capiva neanche quello che gli diceva.
Cioè, ma so anche che capisse, però non dà l'autorità che invece noi diamo a una figura con camice bianco, no?
Ma non mi ricordo, l'ho già detto perché io sto invecchiando, non mi ricordo più. Ve l'ho già detto l'esempio del cane che mangiava lo zucchero, vero?
Non mi ricordo, non mi sembra.
Allora, sì, la scorsa volta.
È andata la scorsa
volta. Sì. Esatto,
ma,
alla fine
no,
voglio dire...
No, ma ripetilo per gli altri, che magari non tutti hanno sentito, per favore.
Allora, un minuto, allora eravamo in spiaggia, no? E mangiavamo, cioè, a un certo punto, dei biscottini con un briciolo, proprio un briciolo di cioccolata, e il cagnolino lì che sbavava per avere... E lì, no, non darglieli perché i cani muoiono se gli dai la cioccolata. E poi uno fa, sai, io c'avevo un amico che aveva un cane che stava sempre con lui, davvero. Lo portava al bar e gli dava le bustine di zucchero. Come le bustine di zucchero? Sì, per tenerlo buono. Ma non una, certe volte anche due, certe volte anche tre, basta, te ne ho già date tre. E tutti ci guardiamo e diciamo, ma sarà morto giovane, visto che ha avuto fatto il diabete. Ma no, fa, è vissuto 18 anni.
Diabete.
La prova del fatto che il 90% dei nostri problemi sono dovuti alla nostra mente. Quando noi, faccio un esempio banale, le scie chimiche, certo che loro ci provano a inquinare il cielo, ma è vero, ma probabilmente se noi spaventiamo la gente dicendogli guarda che ci stanno mettendo le scie chimiche, è più l'effetto della paura che non quello della...
Certo. Ciò non vuol dire accettarle di buon grado, è comunque comunque una presa in giro, però se facessero così male saremmo già morti tutti. Cioè, no.
Mi ripeto, scusatemi.
No, ma è interessante comunque. Guarda, poi io a me è venuto in mente subito quando hai detto zucchero, c'è effettivamente anche il conflitto degli zuccheri, no? Lo sai, le isole alfa e beta di Langerhans, no? Quindi e questo conflitto può farlo anche un animale, ovviamente. Se un animale va in ipoglicemia e ti chiede lo zucchero di brutto, e tu devi darglielo per farlo stare bene, capisci? Allo stesso modo in cui ci sono persone come me che mangiano zuccheri, faccio due pasti di zuccheri al giorno, e persone che non mangiano mai zuccheri. Perché è proprio non gli piace, quelli che dicono a me non piacciono i dolci, non piacciono gli zuccheri, perché non è che sono persone più virtuose o chissà che cosa, no? Sono persone che sono tendenzialmente in iperglicemia, infatti sono persone che tendenzialmente bevono tanto, perché quando sei in iperglicemia piuttosto bevi, perché il corpo ti dice la glicemia è già alta, diluiscila un po', non mettere in bocca altra glicemia, perché sennò c'è un sovraccarico, no? Ovviamente. E al contrario, chi è in ipoglicemia beve poco e è di solito goloso di zuccheri. Ma anche lì non è che c'è bene o male il bambino che è goloso, allora è cattivo, invece quello che non mangia i zuccheri è bravo. Cioè anche in questo caso bisogna vedere le cose sempre in base a che programmi biologici sono in atto.
Antonio, facci esplicitaci. La terza domanda, pensate anche voi se ci fosse la sesta pirata biologica, cosa intendevi dire?
Intendevo dire che secondo me, ma questo è un mio pensiero, non ammazzatemi per favore, infatti nella chat su Facebook non l'ho mai scritto onde evitare di essere lapidato, ma secondo me secondo me
basta che non lo scrivi nel gruppo di Nino Niandi.
Infatti ho sentito che è un po' aggressivo e non è l'unico, ne ho già trovati altri,
certo.
Però ho sempre pensato che se c'è scritta da qualche parte la sesta legge biologica riguarda un po' la crescita spirituale della persona, cioè secondo me tutto quello che ti succede nella vita, un trauma, questo e quell'altro, è soltanto una, come dire, una prova che tu devi affrontare, superare per riuscire a crescere a livello spirituale, non solo la malattia ma tante altre cose, proprio anche a livello psiche. Ecco,
ma
questo è un po' il mio pensiero.
Con le costellazioni l'ha già messa, se vogliamo, l'ha già messa un po' dentro questa cosa, perché vedi che tutto quello che ci succede nella vita, se ci ha colpito in qualche modo, in qualche modo è un conflitto. E questo poi può avere conseguenze organiche se il conflitto è durato un tot e facciamo una risoluzione buona, oppure può avere conseguenze psichiche. Cioè noi quello che siamo, lo siamo per via dei conflitti che abbiamo fatto e le nostre costellazioni, persino il nostro carattere. A me dice, tutte le persone pensano di essere il loro carattere, ma il loro carattere è la somma delle loro costellazioni, sostanzialmente. Quindi ha già messo dentro questo aspetto. Poi c'è qualcosa d'altro? C'è qualcosa oltre a quello che viviamo, le nostre costellazioni? Secondo me sì, ma Non in tutti, cioè, per questo qualcosa d'oltre è quello che si chiama anima, spirito, no? Più spirito che anima, perché l'anima è ancora legata comunque alle emozioni e quindi è comunque legata ai conflitti che viviamo. Lo spirito è, se vogliamo, a livello spirituale l'osservatore, no? Quello che sta oltre, che riesce a osservare anche i propri conflitti. Cioè noi quando riusciamo a osservare anche i nostri conflitti, in qualche modo ne siamo fuori. E quello è la parte spirituale. Quindi in questo senso, secondo me, si può dire qualcosa. Cosa dici?
Sì, secondo me sì. E anche se è molto complessa la materia, ma direi proprio di sì.
Però non tutti, cioè, sviluppano questa parte spirituale. Tutti l'abbiamo, secondo me, però non tutti la sviluppano. E chi, anzi, in pochi la sviluppano. E la maggioranza che non la sviluppa è sostanzialmente una persona, come diceva Gurdjieff, meccanica, che semplicemente la sua vita è la risposta a quello che gli è successo, ai conflitti che ha fatto, la risposta per rimanere in vita.
Sì, sì, ma me ne sono accorto durante la pandemia, diciamo, che c'era tanta gente che si comportava tipo un computer, basta, purtroppo è triste da dirlo, ma quasi tutti i miei familiari, perché nella mia famiglia, dove sono nato, sono l'unico che non si è vaccinato, quindi ti lascio dire il caos che ho dovuto partire.
La pecora comunque,
esatto. Comunque, grazie. Ciao, ciao.
Ciao. Davide, ma tutto sommato la quinta legge biologica, che dice che tutto ha un senso, non potrebbe rientrare in questa descrizione?
Sì, appunto, che dico, perché si pensa sempre che, cioè, la legge biologica l'ha messa, diciamo, per le malattie organiche, no? Ogni malattia è parte di un programma biologico speciale, però sappiamo che ci sono le costellazioni anche, quindi si intende anche le malattie psichiche, e quindi in questo senso capisci che diventa una cosa praticamente onnicomprensiva della nostra vita. Amer diceva spesso: noi pensiamo di pensare, ma noi in realtà continuiamo a pensare ai nostri conflitti. Che ne so, uno continua a pensare che deve trovare lavoro, perché ha fatto un conflitto territoriale, che deve trovare territorio, no? Oppure uno continua a pensare all'amata, che ama quella, come faccio a conquistarlo, perché ha fatto un conflitto di identità, che deve continuare a pensare a lei, no? Cioè andare a vedere qualcosa che noi veramente pensiamo anche, che sia distaccato dai nostri conflitti, e questo è un bel lavoro spirituale da fare, è un bel lavoro di auto-osservazione, perché in realtà si vede che quasi tutto quello che facciamo è una risposta ai conflitti che abbiamo vissuto. Dico quasi, perché secondo me è una piccola parte di noi che è indipendente, al di fuori da questo gioco, se la coltiviamo, cioè, cosa dici?
Io credo molto nel nostro intervento, cioè che noi siamo non siamo solamente vissuti, siamo anche protagonisti della nostra vita.
Sì, sì, è vero, è vero. Però questa parte di protagonismo, il più delle volte è una risposta, cioè uno ti offende e tu gli rispondi, no? Per farti un esempio. Però c'è la possibilità anche di un atto, degli atti, come dire, che non sono una risposta, no? Quando magari seguiamo la nostra passione, così, no? Allora lì possiamo riuscire a incidere nel mondo in maniera attiva, no? Non meccanica, come facciamo normalmente, come fanno in maniera totale la maggioranza delle persone.
Allora, siamo arrivati alle 9:15. Io non ho domande in linea. Se c'è qualcuno che ha qualche esperienza da raccontare, da condividere, io vedo che c'è la mia amica Paola, che ha sempre un sacco di belle esperienze che racconta, e quindi se ne ha qualcuna, se ci farebbe piacere, oppure qualcun altro che vuole raccontarsi qualcosa che gli è successo.
Sì, o raccontare, o anche... Eccoti ancora.
Allora, se volete, se non disturbo qualcun altro che vuole parlare, tipo io posso raccontare così, come ho risolto un momento grigio con un po' di ghiaccio nella zona del territorio, visto che me l'aveva detto Trupiano. Allora, era... Devo sedermi perché mi ero sdraiato nel letto, così faccio ragiono un po' meglio. Allora, mi sembra ottobre 2022, quando ho scritto la lettera di licenziamento, perché io ho mia moglie che è due righe ansiosa, praticamente l'ansia formata essere umano. Ogni volta che so che mi ammalo, devo avvisarla, dirgli: stai calma, che adesso mi succederà qualcosa, probabilmente mi verrà la febbre. Quindi tu stai calma, non ti agitare, perché sennò mi fa un elmo della Madonna. Io
Vabbè,
purtroppo c'ho
se riesci a
questo problema.
prevedere sei già bravo comunque.
Insomma, un qualcosa ho
si preoccupa
sperimentato.
più lei di te, sicuramente.
Esatto. Sì. Praticamente quando ho dato le dimissioni, ho scritto la mail, per 2 o 3 giorni non parlavo più. Il giorno dopo già non parlavo più, ero senza voce, per l'urlo di rabbia che avrei voluto dare, non l'ho dato. Poi, allora.
Scusa, dacci un po' di contesto però, omettendo i nomi, però perché hai
Esatto.
dato le dimissioni?
Spiega bene il conflitto, la DHS e la soluzione.
Il conflitto ve lo potete immaginare. Sono stato discriminato in un modo spaventoso sul posto di lavoro. Alla fine mi hanno anche sospeso. Questa cosa per me è stato un grosso trauma. E allora sapevo che non, mi sarebbe successo qualcosa, ma ho dovuto preparare subito, subito mia moglie. Sta calma, sta tranquilla, perché probabilmente adesso mi succede qualcosa. Così, passato quello lì, subito, perché eravamo in piena pandemia, quindi anche i miei familiari erano spaventati per ogni virgola. Quando mia madre si è accorta che non avevo più voce, è andata nel panico. Porca miseria, anche lì ci mancava quella. Beh, così ho dovuto tranquillizzare anche quella
Meno
lì,
male che
parlando attraverso.
la mancanza di voce non era uno dei sintomi del Covid. Allora.
Però loro lo pensavano, ogni virgola, persino il cerotto nella mano, ero io il matto che non si è vaccinato. Vabbè, insomma. Alla fine, dopo qualche giorno, dopo un paio di giorni, parlavo di nuovo, ho richiamato mia madre, ho detto che tutto a posto, sono andato anche a trovarla. Però sapevo che non era finita lì, perché purtroppo il conflitto era bello grosso. Sapevo che dopo 20 giorni, infatti, a mia moglie ho detto: non so come va a finire, ho fatto anche 2 righe di testamento. Purtroppo non lo puoi sapere, perché il
Perché
conflitto è stato
allora
bello.
tendenzialmente quanto è durato? Cioè, facciamo che è cominciato con la sospensione, diciamo, la
Sì.
DHS. Quando sei stato sospeso?
Sono stato sospeso a il 15 febbraio
2021.
22, 21, allora il 15 febbraio. Non mi ricordo più se è 21 o 22.
Allora,
E poi sono.
alle 21 hanno cominciato con le vaccinazioni. Tu sei stato
Allora il
sospeso perché non ti
22.
eri vaccinato, giusto?
Esatto, sì.
Allora
Fra
22,
l'altro anche
sarà il 22. 22.
Prima nel 21 ho dovuto fare i tamponi, sta cosa mi ha fatto incazzare di quarta, vabbè. Insomma, è stata
Però
bella tosta, però
diciamo che
oltretutto era anche la fine di quando mi hanno tolto la libertà, che ero un ragazzotto e ho cominciato a lavorare, quindi alla soglia a 50, 59 anni, a 58-59 anni, era anche la fine cioè, di quello che era la condanna, che è il lavoro, diciamo. Soprattutto negli ultimi anni, poi non lo amavo più. Quindi
Ma
sapevo che alla scadenza delle 3 settimane avrei purgato qualcosa. E così è
scusami,
stato.
scusami una cosa, ma non te l'aspettavi la sospensione?
Sì, no, no, me l'aspettavo. Quella me l'aspettavo, Davide.
Te l'aspettavi? Quindi
Sì, ma.
cos'è che ti ha preso in contropiede tutta questa faccenda? L'accanimento esagerato che hanno avuto i tuoi colleghi?
Sì, la mancanza di solidarietà, ma diciamo che il vero problema non era quello lì, perché bene o male, diciamo che l'ho preso cioè, l'ho presa male, quel sicuro. Però sapevo che non era la cosa peggiore. La cosa peggiore era tornare di nuovo alla libertà, e quindi, siccome le cose di solito le risolvo un po' prima io del previsto, sapevo che mi sarebbe arrivata tipo una stangata prima di riuscire dal lavoro. Infatti, ho smesso di lavorare al 31 dicembre. Diciamo, il 1º gennaio 23 ero a casa, però sapevo che, essendo la fine del periodo lavorativo di una vita, sapevo che forse dopo 3 settimane arrivava qualcosa. Infatti, così è stato.
Però
Mi
scusami,
ricordo.
per capire
Sì.
bene, tu sei stato sospeso a febbraio 2022, giusto? Poi
Sì.
sei stato reintegrato quando? Dopo quanto tempo?
Il 1º aprile.
1º aprile. E
Ah,
lì quando
un mese e mezzo.
sei stato? Un mese e mezzo, ok.
Sì, esatto, sì.
E lì del 1º aprile, quando sei stato reintegrato, non hai avuto sintomi, cioè non hai risolto niente lì?
No, poco e niente, no, perché
Poco e
non
niente.
diciamo
Molto, par
in
molto
qual
parziale è stata la risoluzione perché, come
sì.
dici tu, il conflitto non è stato la sospensione, ma è stato l'accanimento che avevano, la mancanza di comprensione, accanimento che avevano i tuoi colleghi, no? Che ti ha fatto il conflitto di spavento e anche di qualcosa da dire, che volevi urlargli contro e ti trattenevi.
Quello, ecco, bravissimo, quello è poco ma sicuro, ma proprio mi sono sentito proprio solo come un cane, perché anche i miei familiari, tutto, anche mia moglie era molto spaventata di sta cosa, perché lei pensa ancora che esistano i virus, quindi è anche
Certo.
una cosa difficile da comunicare, come tu ben sai, no?
Certo.
Praticamente vado avanti così magari mi ascoltano anche gli altri. Dopo il 19, dunque, ho dato il coso il 25 ottobre, il 19 di novembre mi è arrivata questa specie di crisi epilettoide che praticamente quasi non respiravo più, avevo il cuore a bomba e mi ricordo che non c'era modo, anche usando il Ventolin, l'inalatore, non c'era verso a respirare.
Eh
Poi
no,
mi è venuto in
perché crisi epilettoide, ma allora facevi fatica a inspirare?
Tutte e
Tutte e
due non
due,
sono
allora forse ha
quelle.
preso anche i bronchi, sai? Eri in
Sì,
costellazione.
l'unica cosa che mi è venuta in mente è che sapevo che col ghiaccio l'avrei risolta, e infatti ho preso non solo quella sera lì, anche altre sere ho dovuto usare una bella bottiglia da 1,5 litri di acqua ghiacciata e me la sono messa nella zona del territorio sulla destra, nella nuca, nella parte alta dell'occipite.
Ok,
Diciamo,
ok.
siccome sono anche un mezzo kinesiologo, mi sono aiutato da mia moglie a fare il test. Una volta messa quella bottiglia lì, ho evitato di chiamare l'ambulanza
Ok,
per andare in
perché
ospedale. Forse mi è
attenuati.
andata di lusso. Anche mia moglie si è calmata, ma visto che stavo un po' meglio, diciamo, è andata bene così. Però, se puoi riuscire a spiegarla a te, questa magari del ghiaccio, almeno ti ascoltano tutti ed è una bella cosa, via.
Vabbè,
Ok?
ghiaccio hai agito sull'edema cerebrale, perché il processo era organico, ma c'è anche il corrispondente sull'edema, e siccome vanno di pari passo, se tu calmi un po' l'edema, si calmano anche gli effetti organici, come è successo a te, no? E lì, allora, era una crisi epilettoide, però la crisi epilettoide ha anche il rimbalzo, cioè all'inizio, prima della crisi epilettoide sei molto in vagotonia e dopo sei di nuovo molto in vagotonia, quindi attenuare l'edema, che è un edema da PCL con il ghiaccio, evidentemente ti ha attenuato anche nel complesso la crisi epilettoide e te l'ha fatta passare più facilmente. Quanto ti è durata questa crisi?
Forse un'oretta, mi ricordo che non ne venivo più fuori. Infatti, aspetta, aspetta, poi passa, e poi invece, visto mia moglie era nel panico, io non volevo andarci in ospedale perché l'ambulanza si salvi chi può. Allora, alla fine mi è venuto in mente quello che diceva Trupiano del relais, e così mi è venuto in mente che avevo del ghiaccio nel freezer, l'ho tirato fuori, me lo sono messo lì.
Sì. Beh,
Infatti, dopo
questo
cinque
è un buon.
Dopo 5 minuti è passato tutto, diciamo, quella brutta crisi che avevo passata, sono tornato un po' alla normalità, che stavo ancora male, però era sopportabile, diciamo, non c'era da andare nel panico, ecco, tutto lì.
Ok, allora la crisi epilettoide probabilmente sarebbe finita comunque. Diciamo che ha attenuato, secondo me, il rimbalzo vagotonico sia prima che dopo, perché anche quello dopo è pericoloso, diciamo, perché dopo la crisi epilettoide andiamo molto in vagotonia e lì possono esserci dei problemi. Quindi quello che hai fatto, secondo me, è quello. Comunque è un buon caso, nel senso che anche altre persone che hanno crisi epilettoide possono provare questa cosa, se a te ha dato beneficio.
Sì, glielo auguro di informarsi ancora un po', di
Quindi
approfondire l'argomento.
a te è venuta questa crisi quando eri a casa tranquillo, quindi?
Sì, mi è venuta in casa, ero la sera, ero in casa e lo
Eri in casa e
sapevo che
stavi bene, prima della crisi stavi bene?
sì, stavo discretamente, diciamo, sì, però poi sapevo che mi sarebbe arrivato qualcosa, infatti avrei dovuto andare su a venire lì vicino a casa tua a fare il corso di Psyche, ma non ci sono andato. Ho dovuto disdire
Ok,
all'ultimo, perché
no, hai
altrimenti
fatto
mi
bene.
portavano là in ospedale. non avendo ghiaccio, non avendo aiuto, mi avrebbero portato stavi, via all'ospedale.
Stavi discretamente, perché comunque eri in PCL della laringe, però poi hai sentito molto la crisi epilettoide. Ha preso molto, se mi dice che avevi molto difficoltà a respirare, ha preso molto anche la muscolatura, laringea, e forse anche dei bronchi, se mi dici che era anche a espirare. Quindi c'è anche un sentito di svalutazione, o se vogliamo anche a volte di movimento impedito, cioè tu ti sei bloccato nell'urlare, nel volergli urlare qualcosa, possiamo dirlo?
Ad alta voce puoi dirlo, proprio così, hai sì. Voglia.
Sì, vedi, è il blocco nell'urlare, no? Quindi prende anche la parte motoria, che poi risente di brutto nella crisi epilettoide, perché la crisi epilettoide è la fase attiva 10 volte amplificata. Sì. Però vedi vedi che ti ha salvato le conoscenze della medicina di Hammer.
Infatti l'ho ringraziato Truppiano, quando ha fatto il compleanno l'ho ringraziato, gli ho scritto un paio di righe in più, gli ho raccontato la cosa, l'ho ringraziato.
Beh, ma prima di tutto devi ringraziare Hammer, perché diciamo la tranquillità te la dava prima di tutto Hammer, poi lì ti sembrava che durava un po' troppo e hai preso un piccolo provvedimento, ma non saresti morto lo stesso.
Comunque lo spavento è stato grosso, perché non è stato, mi sono spaventato un po' anch'io. Così mi sono ero ancora un po' spaventato anche l'anno nuovo, dopo che ho proprio troncato col lavoro. Verso il 20 di gennaio 2023 qualche dubbio ce l'avevo che non mi arrivasse un bel infartino bello e secco, quello ce l'avevo ancora.
Perché, scusami, tu questa crisi l'hai avuta dopo che hai fatto cosa? Cioè, cos'è che ti ha mandato in soluzione?
Licenziarmi.
Ah, licenziarmi, ok.
Licenziarmi dal lavoro, che poi mi mancavano pochi mesi per arrivare alla pensione, mi sono pagati i contributi, ma liberarmi okay. Proprio di tutto mi ha fatto, diciamo, lo sapevo che mi avrebbe mandato in soluzione. Come alla fine del 2021 ho cambiato medico, se non sbaglio, anche mia moglie, no, cos'era, se non mi ricordo più, sì, vabbè, ho cambiato medico, a mia moglie gli ho detto stai calma perché adesso probabilmente un paio di giorni mi ammalo, perché purtroppo il marito di quella che era il mio diretto superiore era il mio medico di famiglia, quindi ogni volta che mi ammalavo sapeva qualcosa. Quindi una volta cambiato medico, anche lì mi è venuto un po' di febbre, però okay. No, eravamo nel 2022 perché si facevano i tamponi, quindi era okay. No, 2021 si facevano i tamponi, quindi alla fine del 2021 ho dovuto cambiare medico, perché sennò quella veniva a saper tutto, quindi anche lì ho dovuto avvisare mia moglie, sta calma perché adesso probabilmente mi ammalo per un paio di giorni, infatti così è stato.
Scusa la domanda terra terra, ma perché non ti sei fatto licenziare, che almeno andavi in NASPI?
Mancava troppo poco per arrivare a quello, e poi avrei dovuto stare 6 mesi senza andare a lavorare. L'ho chiesto di licenziarmi e mi hanno detto di no, perché mi volevano bene, via.
Sonia ha scritto nella chat che la tua esperienza è la fotocopia della sua, se vuole parlarci anche brevemente.
Ma guarda che ce ne sono state tante di conflitti che hanno passato, purtroppo, che abbiamo passato noi che eravamo dissidenti, convintissimi delle ragioni, e effettivamente avevamo ragione, però quando c'hai tutto il territorio contro, sia il lavoro che la famiglia magari, è lì, è difficile non fare conflitti.
Sonia, vuoi dire qualcosa?
Sì, ciao a tutti. Ciao, allora sì, mi sono rivista molto anch'io.
Sonia.
Ciao Davide. Niente, mi sono rivista molto nel racconto di Antonio. Anche a me è successo bene o male la stessa cosa, e anch'io lavorando, io lavoravo all'epoca in una materna, in una scuola materna, e mi ricordo che dovevamo controllarci il Green Pass all'epoca l'un l'altro, anche fra colleghi, era una cosa che io proprio non sopportavo e che non mi sono rifiutata di fare, ma eravamo, diciamo, tra virgolette. Anch'io non avevo assolutamente paura del Covid, ma proprio per niente. L'unica cosa che mi faceva paura intorno a me era la gente, perché diceva quella cosa più strana che mi succedeva in quel periodo era: ma possibile che tutti credono così? Cioè, mi sembrava strano il fatto che tutti se la bevevano da cose assurde, perché io quello che mi sembrava anche strano, dicevo, ma come mai non riescono a dubitare le persone, anche quando vedi che i posti dove potevi giocare erano aperti, ma i bambini le chiudevano le altalene, i giochi, sì. Ma da lì io dico, non ti viene un dubbio che c'è qualcosa che non va? Oppure quando c'era l'orario, che dalle 10 in poi non potevi uscire o non ti potevi allontanare più di un tot, della spesa dovevi farla sotto casa piuttosto che in altri posti. Ecco, io da lì dicevo, ma come può essere che le persone proprio non dubitano? E ho vissuto
questo è stato, se vogliamo, un'occasione per farci capire come è fatto l'essere umano.
Eh sì, perché lì non avevi bisogno che qualcuno ti spiegasse qualcosa. Lì avevi bisogno semplicemente di pensare un attimino a quello che stava succedendo. Ecco, a me sembrava una cosa verosimile. L'unica cosa, ecco, poi con la famiglia anche, pregavo mia madre di non fare il vaccino, le dicevo, mamma, è già una certa età, ma proprio per quello, mamma, ma
sì, più stavano male, più dovevano farlo. Certo.
Ecco, sì, ma se poi mi succede qualcosa, ecco, non farlo che non succede, non è successo niente fino adesso, stai tranquilla, vedrai che... Però, vabbè, alla fine l'ha fatto di nascosto, e dopo me l'ha detto e gli ho detto, mamma, mi dispiace per te, ecco, però tutto sommata è ancora andata bene, tra virgolette, perché è riuscita a superare.
Devi renderti conto che dipende tutto dalle credenze che ha una persona, cioè se una persona crede, è stata la narrazione, e crede che il vaccino lo salvava o comunque gli dava più chance di sopravvivere, e tu non glielo fai fare, gli fai fare un conflitto, capisci? Cioè, tutto dipende da quello in cui noi crediamo. Per quello che io dico sempre, studiate la medicina di Hammer quando state bene, perché bisogna cambiare le credenze. Abbiamo nella testa un sacco di credenze sbagliate, dai virus a tutte queste stupidaggini che dice il sistema terroristico, no? I metastasi e così via. Perché se noi non cambiamo prima le credenze, quando ci arriva il problema, ci aggrappiamo alle credenze che abbiamo sempre avuto. Quindi si è visto chiaramente durante la pandemia. Evidentemente tu, Sonia, eri già una persona che si faceva domande già da prima, capisci? E quando è arrivata la cosa e ti è sembrato assurdo tutto e non l'hai accettato, ma evidentemente la maggioranza delle altre persone già da prima non se le faceva. Ci siete?
Sì.
Non io ti sento più, Alberto?
Io ci sono, okay. Sì, ci siamo. No, stavo ascoltando perché
Sonia. Sonia, c'è ancora?
Sonia c'è ancora, fammi vedere se... Ecco, l'hai interrotta, basta, adesso basta.
Se l'hai presa.
Eccomi. Non so cosa è successo, io mi sentivo ad ogni modo. Ad ogni modo niente.
No, raccontaci invece la tua esperienza. Alla fine hai dovuto dimetterti anche tu o no?
No, allora io sono riuscita a non dimettermi, no, anche perché ho detto, proprio mi volete licenziare, mi licenziate voi, io di certo non mi dimetto.
Esatto.
Volete voi che io mi licenzi è un'altra cosa, ma io neanche morta mi sarei licenziata. E ho vissuto questa imposizione proprio come una prepotenza verso di me. Questa è la cosa, cioè, anche a me, un po' come Antonio, che anche lui diceva, lotti con la famiglia, lotti col lavoro, e quindi le cose si ammassavano, vivevi un po' così, ma l'unica paura che non avevo era proprio quella del Covid, anzi ero io quando c'era qualcuno che diceva no, quello lì ha la febbre, perché c'era anche il termometro, quello lì ha la febbre, no, mi avvicino a provare il Green Pass o quelle cose lì, piuttosto per dire io di quelle cose non avevo paura, ecco.
Certo. Ma e poi sei andata in soluzione anche tu a un certo punto?
No, okay. non mi è successo niente di particolare, no, che io ricordi no, di queste cose. L'unica cosa che volevo ancora dire, visto approfitto di questo momento che sto parlando, io ho al lavoro una collega che era un'infermiera, sua mamma è ricoverata in un posto per anziani, in una casa di cura, e fa come si chiama, le trasfusioni di sangue. Le faceva da tanti, tanti mesi, ma forse anni. Uh-huh. Parlando nel discorso così, lei mi ha detto: sono stanca di farla torturare in questo modo. E gli ho detto: guarda, anche secondo me è un modo un po' violento di, come cura. Beh, insomma, lei si è decisa, ha detto all'ospedale: adesso basta, mia mamma trasfusioni non ne fa più. Uh-huh. Da quando non ha fatto più trasfusioni, sua mamma si è ripresa, sta no. molto meglio di prima. Uh-huh. E questa cosa è una cosa che io posso, cioè io l'ho vissuta personalmente, parlando con lei tutti i giorni, mi spiega, i livelli si sono alzati e sta meglio di prima.
Ecco, allora, volevo dare anche questa... qualche dubbio? L'hai venuto qualche dubbio?
Sì, ma difatti mi fa, è vero Sonia, quando parliamo al lavoro mi dice è vero, hai ragione, ma sai, io l'ho fatto più che altro per esasperazione perché non potevo più vedere mia madre soffrire in quel modo, ma però è andato bene, ecco, in pratica è andato tutto bene, era disposta anche piuttosto a lasciarla morire, ma in pace, dice, piuttosto che farla vivere in quel modo. E la cosa,
guarda, portata... se questa donna era stufa delle trasfusioni, le rifiutava.
Sì, lei faceva la pazza, non le voleva.
Ma allora faceva conflitto, finché continuavano a fargliela, lei faceva conflitto di attacco, di svalutazione o di ferita sanguinante, adesso poi bisognerebbe vedere in che modo stava male, però sicuramente faceva conflitto a causa delle trasfusioni, e quindi smettendo,
sì, è stata bene. Adesso sta meglio e sono contenta anche per lei. Bene, io tolgo il disturbo e lascio la parola ad altre persone.
Grazie cara, grazie.
Grazie a voi, ciao.
Bene, mi piacciono queste condivisioni. Se c'è qualcun altro che vuole dare, mettere la sua esperienza, noi siamo contenti, e se no ci rimandiamo a lunedì 17. Cosa dici Davide? Visto che sono le 10:10, per una volta siamo quasi... Ah, Diego, aspetta un attimo. Diego ha alzato la mano in extremis. Zona Cesarini, dai. Ciao Diego, dici tutto. Devi toglierti dal mute con il pulsante verde. Eccolo là.
Perfetto. Io volevo dire una cosa riguardo al discorso della vaccinazione di Matteo.
Ciao Diego, ciao.
Io penso che, siccome è stata una sperimentazione, sembra che sia stata fatta in doppio cieco. Metà delle persone non sono state vaccinate, ma sono state, diciamo, placebate. Mi hanno fatto delle...
Confermo, sì. Fa la prova.
Quindi molte persone convinte di essere vaccinate andavano anche in giro, magari tanto sono vaccinato, non mi posso infettare. In realtà erano semplicemente non vaccinate come gli altri. Quindi diciamo che molte persone sono convinte di essere state sottoposte a un trattamento e in realtà non sono state sottoposte, per cui non hanno avuto effetti collaterali come è stato dimostrato, anche perché poi funzionava questa cosa, così metà della popolazione comunque non aveva effetti collaterali. Se non si spiega come tante persone stanno malissimo e hanno un sacco di effetti collaterali e molte invece non c'hanno niente.
D'accordo.
E secondo me questa cosa dovrebbe essere un po' più spiegata, molte persone che ancora non hanno capito che come ha funzionato tutta questa dinamica della vaccinazione, della paura, della formattazione di massa che portava soltanto ad avere attorno persone che vivevano col terrore di morire e quindi si ammalavano perché avevano paura della morte e non riuscivano a pensare che comunque la morte fa parte della nostra esistenza. E bene o male, prima o poi dobbiamo affrontarla. Invece sono tutti pronti a fare qualsiasi cosa pur di non ammalarsi o di non vivere quello che devono vivere in maniera naturale. È vero che questa cosa, però, questa formattazione di massa c'è da, io non so se penso 200 anni, perché se ci siamo resi conto che il 98% delle persone è disposta a correre immediatamente a un sistema sanitario che anziché curarti ti ammala e ti rende dipendente del sistema, C'è qualcosa che bisogna un po' scardinare dentro le menti delle persone.
Ah beh, il condizionamento sicuramente non è degli ultimi decenni, eh. Il condizionamento è da secoli che c'è.
Anche le questo, certo.
Anche le stesse vaccinazioni massa, non è che è la prima che fanno questa del Covid. Adesso era un po' che non le facevano, ma se vai a vedere la storia, anche già all'inizio del 1900 c'erano stati episodi simili, con proteste della gente per vaccinazioni obbligatorie che loro non volevano, però sicuramente anche lì ci sarà stata la grande massa che le ha accettate queste vaccinazioni, no? Quindi sì, il condizionamento c'è da tanto.
Allora, sì, però se... approfitto di questo.
Scusa, sì, che oggi riescono a convincere persone, donne di 20 anni che li fanno, li portano, li asportano i seni perché la mamma forse c'ha il tumore, ce l'ha avuto, sì. E queste si tolgono i seni perché cioè sono arrivati ad un livello di manipolazione delle menti. Io l'altro giorno ero in un contesto che mi dice una persona che lavora lì, no, fa, senza andare nel particolare, mi dice: ho fatto questa cosa perché me l'hanno consigliata, così mi sono tolto il problema. Una ragazza di 23 anni si è fatta togliere il seno perché gli hanno detto che sua mamma ci ha avuto il tumore, quindi al seno lei così è più tranquilla. Questa è macelleria sociale, non so, non saprei bene come
questo è figlio della incredibile credibilità che è riuscita a crearsi con una propaganda martellante per secoli il sistema medico. La gente, certo, fa queste cose perché crede al sistema medico ciecamente e quindi si fa fare qualsiasi cosa. Se vai dallo stregone, tu ci credi allo stregone, lo stregone ti dice: guarda che è meglio se ti tagli un braccio perché sennò fra 10 anni morirai tra atroci sofferenze, e quello si taglia il braccio.
Sì, perché dallo stregone siamo partiti e siamo andati avanti su questo binario. Cioè abbiamo delegato la nostra...
Ma era molto meglio lo stregone, perché lo stregone diceva cose...
Allo stregone delegavi quello che era il tuo benessere, il tuo malessere, comunque quello che sentivi tu dentro lo delegavi ad un altro, anziché lavorare a te stesso. E da lì sono andati avanti fino a oggi, che ti dicono: togliti questo, fai questo, perché comunque domani potresti avere la possibilità. Cioè ti fanno mutazioni e riescono a convincere, non li devono neanche più convincere oggi le persone. Cioè le persone sono già convinte che devono farlo. E questo il...
Perché credono, diciamo, se lo dice la scienza, allora è vero.
Sì, ma non è solo allora... solo la scienza che pone questo problema, è proprio una follia, secondo me, psicologica, una follia di formattazione di massa, e ce l'hanno dimostrato gli anni passati.
Hanno sostituito le religioni con la scienza. Adesso te crede, vedi che la frase preferita che dice l'uomo comune è: ah, io credo nella scienza.
Sì.
Che non si capisce neanche cosa voglia dire, perché la scienza non è una cosa da credere, la verifichi, no? Credi in qualche cosa, no? Però gli piace, perché ha messo assieme le cose. Ormai la nuova religione è la tecnologia, la scienza.
Sì, però le persone non vogliono mai porre domande, non vogliono mai andare oltre.
Questo è il problema, certo.
Allora, grazie Diego per questo intervento. Siccome Claudia ha fatto una domanda e dice: ma ci sono le prove che il vaccino sia stato somministrato in un cieco? Allora, sicuramente la prova esplicita non è facile da trovare, però io mi sono sbilanciato molto, perché è venuto fuori con un caso di studio che è stato fatto sugli effetti avversi da vaccino in Danimarca. Che cosa è successo? Dopo vi metto qui sotto il link al post. Scritto, perché vabbè, non l'ho scritto io ho tradotto un video inglese, l'ho sottotitolato e l'ho un po' spiegato. È successo questo, che andando ad analizzare il numero di effetti avversi per associati ai vari lotti, uno dice: se i difetti, cioè, allora diciamo così, se il processo che parte dalla creazione del vaccino alla sua produzione, al suo immagazzinamento, trasporto, eccetera, fosse identico al 100% su tutti i milioni, per non dire miliardi, di dosi che sono state fatte, tutti gli effetti avversi dovrebbero essere uniformemente distribuiti su tutti i vaccini, per cui non ci dovrebbe essere un lotto che ne ha di più e un lotto che ne ha di meno. Invece, che cosa è stato scoperto dal punto di vista statistico? È stato scoperto due cose, e questo ci tengo a dirlo perché ci tengo anche che questa cosa sia registrata, che se qualcuno mi denuncia sono contento di andare in tribunale a dirlo e contribuire a mettere in galera Speranza. E anche Draghi, anche Mattarella e anche il Papa. Cosa è successo? Che hanno visto che, diversamente da quello che uno si potrebbe aspettare, cioè che il numero di effetti avversi fosse uniformemente distribuito fra i vari lotti di vaccini, ci sono individuati tre gruppi di lotti. Uno con tanti effetti avversi, anche mortali, uno con medi effetti avversi, chiamiamola così, ci sono i grafici, dopo chi vuole andare ad approfondire si legge il post, e il terzo senza nessun effetto. E fin qua dice, caspita, allora vuol dire che hanno fatto una sperimentazione. Vuol dire che la sperimentazione prevedeva di andiamo a vedere con dosaggi diversi che cosa succede. Ma la cosa più criminale ancora viene fuori adesso, che vi dico. Le persone del governo in Danimarca, allora, purtroppo questi dati non ce li abbiamo per l'Italia, però siccome è stata una cosa con una regia a livello internazionale, mi aspetto che sia andata alla stessa maniera in tutto il mondo, però questo è il caso della... Le persone del governo che a campione dovevano andare a verificare i vari vaccini hanno un archivio in cui prendevano a campione appunto dei vaccini, i vari lotti e li testavano. Lo sapete di quel gruppo di lotti che non avevano nessun effetto avverso quanti ne hanno testati? La risposta è neanche uno. Quindi erano complici, loro sapevano benissimo che c'era un gruppo di vaccini che era puro placebo, che era pura soluzione fisiologica, tanto che quelli li hanno esclusi dai test finali di produzione. Quindi quando ci vogliono raccontare che non sapevano, è una bugia clamorosa, sapevano benissimo che eravamo soggetti a una sperimentazione, che eravamo cavi di un esperimento, e quando ci imponevano di avere tutto il vaccino perché così eravamo sicuri che si raggiungeva l'effetto gregge, lo sapevano benissimo che un terzo di quelli, non so se fosse un terzo, ma gruppo diciamo di circa un terzo, erano acqua pura. Quindi ci hanno imbrogliato dicendo dovete vaccinarvi tutti perché così il nonno non si ammala. Vi ricordate che c'era?
È ovvio. Certo.
15 anni la tua probabilità di ammalarti è zero, devi farlo lo stesso, così non è. Non soltanto mentivano perché sapevano che non impediva il contagio, non impediva neanche la trasmissione, ma sapevano che un terzo di quelli erano placebo, eppure l'hanno imposto a tutti. E questa è una cosa scandalosa, che io spero veramente che Speranza, Draghi e tutta quella gente lì finiscano il loro giorno in galera. Non succederà, però sarà peggio per loro, perché almeno se espiassero in questa vita potrebbero risparmiarsi un po' di
più. Forse sì, è vero. Sarebbe meglio se finissero in galera.
La condizione sarà peggiore nella prossima. Scusate il piccolo sfogo e la chiudiamo qui.
Bene, sì, direi che possiamo chiudere, Alberto. Sono le 10:20 e per stavolta.
Grazie. Mi sono scatenato. Grazie a tutti. Ci sentiamo. C'è nessuno? Boh, non c'è nessuno. Ci sentiamo fra 7 giorni, lunedì prossimo. Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti. Un abbraccio. Ciao.
Grazie a tutti. Ciao.
Ciao.